Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Barbara Tartari.
Allora, riflettevo su una cosa, che noi spesso ci troviamo a, come dire, discutere, ricordare dei personaggi che sono appena scomparsi, oppure anniversari di morte, di nascita. Oggi festeggiamo un compleanno, mi sembra una buona cosa.
Assolutamente, una buona cosa, sia perché il personaggio appunto è ancora in vita, per fortuna, ma soprattutto perché 70 anni ci offrono l'occasione per stilare una sorta di bilancio che non vuole mettere accenti né troppo sul negativo né troppo sul positivo, ma semplicemente osservare l'attività di un musicista che ha segnato un certo periodo, e soprattutto legando il suo nome a una grande istituzione come quella del Teatro La Scala.
Esattamente, perché festeggiamo il suo 70° compleanno, ma in realtà quest'anno, diciamo, scoccano i 45 anni di attività al Teatro La Scala di Milano. Quindi parliamo, avrete già capito, di Riccardo Chailly, che è tuttora il direttore musicale principale dell'orchestra del teatro e della Filarmonica della Scala. Ci teniamo a distinguere anche queste due realtà, che in realtà sono nello stesso luogo ma hanno anche funzioni diverse. E per fare questo, Giovanni, abbiamo degli ospiti.
Abbiamo degli ospiti, certo. Oggi abbiamo per la prima volta a Rete 2, e questo per noi è un grande piacere, Agnese Ferraro, violinista dell'Orchestra del Teatro La Scala e anche della Filarmonica, che alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e grazie di avermi invitata.
E naturalmente abbiamo con noi un secondo ospite che ci tiene spesso compagnia e soprattutto, come dire, entra un po' nei dettagli di alcune anche pubblicazioni molto interessanti, cioè Nicola Cattò. Nicola, ben trovato.
Grazie a tutti e buongiorno.
Ecco, ho citato appunto alcuni volumi pubblicati, editoriali, proprio perché in occasione di questo compleanno così importante e soprattutto di questi 45 anni di attività, il Teatro alla Scala ha pubblicato, uscito qualche mese fa, proprio un volume dedicato a Chailly e al suo lavoro alla Scala. È un libro curato da Franco Pulcini, che è il direttore editoriale del teatro, anzi non lo è più, lo è stato fino a un paio d'anni fa. E dunque, Nicola, tu ti sei addentrato nella lettura di questo libro. Come è strutturato? So che riporta dei saggi di alcuni personaggi importanti che hanno conosciuto e lavorato con Chailly. Nicola Cattò.
Sì, è un bellissimo libro che ha pubblicato il Teatro alla Scala nel mese di giugno, riccamente illustrato, con foto che coprono tutto l'arco professionale di Riccardo Chailly alla Scala, come dicevi tu giustamente, 45 anni, dai masnadieri del 78 agli ultimi lavori, diciamo, e che è fatto appunto da una parte illustrata e da una serie di saggi, una prefazione di Dominique Meyer d'obbligo e una di Franco Pulcini, appunto il curatore del volume, e poi una serie di sei saggi che affrontano ognuno un lato, diciamo, dell'attività di Chailly alla Scala, uno di taglio più generale, insomma, che ripercorre il rapporto fra Chailly e il teatro di Elisabetta Fava. E poi abbiamo altri saggi che curano, come dire, i vari ambiti professionali, il repertorio sinfonico, il repertorio operistico, il repertorio sacro, il legame di Riccardo Chailly con la musica contemporanea, con il Novecento. Bisognerà pur ricordare che Chailly è figlio di un grande, importante compositore, Luciano Chailly, e poi un saggio di Elvio Giudici sulla sua produzione discografica, quella legata ovviamente alla Scala, non quella generica, che sarebbe troppo ampia da descrivere. Un libro molto bello, molto acuto, e devo dire anche la vicinanza umana di alcuni personaggi, per esempio Angelo Foletto, che cura la parte sul Novecento, che ha studiato con Chailly, quasi coetaneo, è cresciuto con lui umanamente e musicalmente, chiaramente dà delle visioni dirette, anche personali, che sono spesso illuminanti.
Agnese Ferraro, evidentemente protagonista di molteplici occasioni insieme, o meglio sotto la direzione di Riccardo Chailly, sicuramente lei ha sfogliato le pagine di questo libro. Che impressione ne ha avuto?
Beh, innanzitutto è un libro che nella sua bellezza ripropone tutta la carriera del maestro, visto da più punti di vista, visto dai musicologi che lo hanno accompagnato, visto dai sovrintendenti, anche nello specifico dall'ultimo sovrintendente che è con noi e che lavora a stretto contatto con il maestro, e ne ho apprezzato veramente il taglio molto molto dettagliato, molto anche musicologico dei suoi lavori, no? Perché è molto bello che in questo libro si ponga l'accento sul desiderio del maestro, che più volte ritorna, e lo abbiamo visto soprattutto nelle evoluzioni delle opere di Verdi, dai suoi primordi fino all'ultimo che ha chiuso con il Macbeth, ed è molto bello che ponga l'accento sull'attenzione veramente primaria del maestro di andare all'essenza delle prime intenzioni dei compositori, e questo è un taglio che sicuramente esce dal libro.
Questo era l'ouverture dell'apertura del Barbiere di Siviglia. Siamo nel 1983 con Riccardo Chailly alla direzione dell'orchestra e del coro del Teatro alla Scala per questa produzione. Diciamo che questa è una delle prime incisioni di Riccardo Chailly con la Scala, nonostante, come diceva Nicola Cattò, la sua insomma apertura sul podio di questo prestigioso teatro è avvenuta nel gennaio del 1978. E per i Masnadieri era stato chiamato da Claudio Abbado a sostituire Gianandrea Gavazzini, che quel giorno come dire non poteva dirigere, e quindi il suo esordio con questa orchestra così importante. Nicola Cattò, stiamo parlando appunto del suo repertorio operistico, no? Lui sappiamo che ha spaziato con l'orchestra e con altre orchestre, ne parleremo tra poco, ma l'attenzione naturalmente al teatro d'opera è inevitabile, e lui era piuttosto ancorato, come si dice, al repertorio italiano e, come diceva prima Agnese, con un'attenzione particolare all'aspetto musicologico anche delle varie versioni. Allora, regalaci magari una panoramica del suo percorso in tutti questi anni relativo al mondo operistico.
Certo, l'esperienza di Chailly, come detto giustamente, parte nel segno di Claudio Abbado, di cui è stato assistente, che non manca di essere sempre un punto di riferimento, anche in quanto Chailly dice tuttora, e secondo me ne ha segnato anche l'inizio, pur nel distacco, per esempio appunto i Masnadieri e poi i Due Foscari, che saranno il secondo titolo di Chailly alla Scala, sono opere del primo Verdi, che ovviamente non faceva parte del repertorio di Abbado. Però c'è molto di abbadiano in Chailly, nel primo Chailly e anche nell'ultimo. C'è la fascinazione per Rossini, di cui appunto Abbado è stato un pioniere nella riscoperta, pur avendo Chailly poi diretto solo tre titoli alla Scala, Barbiere due volte, Turco e Gazzaladra. C'è la fascinazione per la musica russa e l'opera russa, il Baris, che appunto ha appena riproposto Chailly alla Scala, e anche nell'81 una memorabile versione della Fiera di Saracinzi, l'opera incompiuta di Mussorgsky. E poi in genere, secondo me, un tratto distintivo del lavoro operistico di Chailly alla Scala è questo creare dei filoni che sotto traccia o in maniera più evidente durano anni, decenni ormai, il Verdi giovane e il Verdi di mezzo. Puccini, di cui si sta portando a termine un integrale davvero importante, e in genere un'altra traccia che secondo me è molto importante è una fascinazione per le opere dalla vicenda editoriale complessa, filologicamente ricche di versioni e di alternative. Questo appunto vale con la fiera di Sorocinzi dell'81, ma proseguirà nella prossima primavera con la Ronde di Puccini, altra opera testualmente complicata. Ecco, questo perché Chaillet è un musicista che non cessa mai di porsi la questione del significato anche del testo dell'opera. Lui dice sempre: non vuol dire che se io propongo la prima versione questa è migliore rispetto a quella definitiva, anzi spesso so che non è così, ma è un contributo importantissimo alla conoscenza dell'autore nel suo contesto. Per esempio, quanto fatto per la prima Butterfly, che per Chaillet è stata una specie di gesto di riparazione verso il fiasco che la Scala aveva tributato alla Butterfly nel 1904, si include proprio in questo processo. Ecco, il lavoro di Chaillet non è mai episodico, è fatto secondo me a filoni. A altra opera, poi mi taccio, nel 95 ha diretto I Conti d'Hoffmann, forse l'opera più complicata a livello testuale del repertorio corrente.
Angela Agnese Ferraro, stare seduta di fronte a Chaillet, che cosa significa? Ritroviamo questi elementi poi giocati nel pratico che sottolineava Cattò? Ha visto cambiare il maestro nel corso degli anni, che cosa può dire anche, diciamo così, dal punto di vista emotivo?
Beh, quello che io posso notare nel mio piccolo percorso scaligero, sono entrata nel 2002 in Scala, quindi sono ormai quasi 21 anni che mi godo.
È maggiorenne in questo percorso.
quando il maestro è entrato alla Scala, io non ero ancora nata, devo dire la verità, però mi piace vedere l'evoluzione del maestro anche dal punto di vista emotivo, perché ho la sensazione che la fiducia del maestro nei nostri confronti e anche dalla parte nostra verso di lui sia sensibilmente aumentata e migliorata nel tempo. E il maestro è noto come sia molto attento alla precisione ritmica, e io devo dire che da questo punto di vista lo amo molto, perché credo che per lavorare veramente bene dal punto di vista strumentale, e di conseguenza, siccome l'orchestra è un grande strumento, noi siamo il suo strumento nelle sue mani, no? Questo vale per ogni direttore chiaramente, ma adesso stiamo parlando nello specifico del nostro maestro. Lui ci tiene molto che dal rigore ritmico si passi poi alla ricerca delle intenzioni emotive del compositore, ma tutto questo non può esserci se dietro non c'è una struttura. E in questo senso ho la sensazione proprio che il maestro si stia fidando di noi, perché dopo il lavoro di studio si abbandona durante i concerti o durante le opere anche all'emotività più immediata, ed è il bello anche della diretta, di quello che può succedere poi anche in maniera inaspettata con la magia della bacchetta alzata.
E lei mi ha portato proprio dove volevo che mi conducesse. Facciamo un piccolo ascolto, si prepari perché le chiederò un aneddoto.
E ritorniamo sempre ascoltando, in questo caso, Riccardo Chailly alla guida della Filarmonica della Scala con questo preludio al quarto atto di Edgar di Puccini. E allora vorremmo ritornare con Agnese Ferraro. Prima Giovanni ti ha lanciato una piccola provocazione bonaria, cioè un episodio, un aneddoto che ci faccia capire anche il rapporto umano del maestro Chailly con i musicisti dell'orchestra.
Eccomi. Dunque, io vi parlavo del rapporto di fiducia che mi sembra che sia diventato sempre più profondo fra il maestro e noi. E in questo senso mi piace porre l'accento su una vicenda che è successa recentemente, l'anno scorso, e si rifà proprio alla fiducia che il maestro ha avuto nei nostri confronti, ma è anche stato un'azione umana molto bella, perché il maestro Meta, che doveva dirigere a Salomè l'anno scorso, purtroppo non è stato bene. E il maestro Chailly ci ha salvati perché è salito sul podio in diretta, praticamente senza prove, per dirigere Salomè, che notoriamente non è propriamente un'opera facile, sia dal punto di vista del direttore che dal punto di vista dell'orchestra, della concertazione con i cantanti. E ecco perché mi piace ricordare questo punto, perché il maestro ha avuto fiducia in noi, noi abbiamo avuto fiducia in lui e siamo andati in scena praticamente senza prove e il maestro ha salvato la produzione, perché purtroppo il maestro Meta non era in grado di dirigere in quel periodo per problemi di salute. Certo. E fece la stessa cosa anche con la Filarmonica qualche mese dopo, perché anche il maestro Harding doveva dirigere un concerto con noi con la Filarmonica e anche lì purtroppo ebbe un grave problema di famiglia, per cui il maestro Chailly subentrò e anche in questo caso ci salvò e diede prova di un legame consolidato fra di noi, credo.
Certo.
Chailly, Superman, allora.
Se posso aggiungere...
Certo, Nicola, certo.
Che quella Salome, che era dello sciagurato periodo del Covid, quindi a porte chiuse solo per lo streaming, ma a cui noi giornalisti eravamo ammessi, è stata una delle cose più abbaglianti e meravigliose del periodo di Chailly alla Scala, una direzione veramente incredibile, forse anche, non lo so, aiutata dalla disposizione dell'orchestra in platea, che lui ha sempre dichiarato di aver apprezzato molto.
Sì,
comunque è stata
sì,
una serata indimenticabile.
Ecco, tra le serate indimenticabili, Nicola, ci sono nella tua lunga esperienza momenti che ti pare di dover o poter segnalare, visto che si passa in rassegna così tanto tempo dell'attività di Chailly?
Io in realtà seguo Chailly per motivi cronologici, dal vivo, diciamo, da una trentina d'anni, diciamo dagli anni, metà anni 90, quelli di quel turco in Italia che poi finì anche in un'incisione e l'ho seguito tanto anche sia all'ex Orchestra Verdi che ovviamente alla Scala, ma se devo dire qualcosa di incredibile è stato il concerto di celebrazione dei 40 anni della Filarmonica nel gennaio dunque del 2022, in cui c'è stata una serata tutta russa, metà Stravinsky e metà Tchaikovsky. La parte di Stravinsky è stata davvero una cosa meravigliosa, dove c'erano le migliori doti di Chailly, come diceva appunto Agnese Ferraro, la esattezza ritmica incredibile, unita a un senso del colore, unita a un senso proprio delle radici russe profonde, anche quando celate dalla forma di questa musica. Stravinsky è un autore di Chailly, sarebbe stupido dire l'autore perché ce ne sono tanti, però non è un caso che il suo debutto sinfonico in Scala fu l'11 maggio 79 con la London Sinfonietta, proprio con un tutto Stravinsky, e poche settimane dopo diresse l'Orchestra della Scala per la prima volta in musica sinfonica ancora l'insegna di Stravinsky. Stravinsky è davvero un nome tutelare di Chailly e come pochi al mondo lo sa dirigere.
Allora vorrei chiedere a questo punto ad Agnese Ferraro che cosa ne pensa sia appunto quel concerto, probabilmente Agnese non c'era ancora, però di questo legame appunto con alcuni autori in particolare. Agnese.
Beh, è vero, sono d'accordo con Nicola Cattò perché è vero che la precisione ritmica esce nella bacchetta del maestro. Una cosa che mi piace sempre dire con i miei colleghi e ci piace dire è che fra tutti i direttori che abbiamo avuto, quando il maestro Shelley è sul podio e alza la bacchetta e tu alzi gli occhi dal tuo spartito, sai sempre dove sei. Perché lui ha un gesto talmente chiaro che puoi distrarti, puoi perderti finché vuoi nell'esecuzione, ma se tu alzi gli occhi e guardi la bacchetta sai dove sei, sai dove devi andare. Quindi sicuramente nel repertorio del Novecento lui insomma, è il suo pane. Personalmente, insomma, Stravinsky, un concerto di cui parla Nicola, probabilmente in effetti è vero, fu una bellissima esecuzione. Però mi piace sottolineare un'altra cosa, e io non ho mai avuto il coraggio di chiederlo al maestro, ma ho la sensazione che lui sia davvero un bravo ballerino. E sapete perché?
Raccontaci.
Io ho la sensazione che lo sia perché lui evidentemente ama il jazz. E lo si vede in alcuni momenti, soprattutto quando ci sono anche dei piccoli estratti di swing, e abbiamo fatto anche un bellissimo concerto con Bollani, abbiamo fatto, sì, Gershwin, abbiamo fatto Ragtime, si vede che gli piace perché cambia anche le movenze fisiche nel mentre in cui lo dirige, e a me piace da matti un po' perché sono una jazzista, cioè amante del jazz, insomma. Ma è bella anche bello questo aspetto di lui che lo rende più contemporaneo, non so come dire, più umano. Mi piace vedere questo tratto caratteriale di lui che, dirigendo un certo tipo di repertorio, ma anche quando abbiamo fatto gli estratti di Rota, dal 8 e mezzo, i film in relazione ai film di Fellini, no? È molto bello vedere questo aspetto di lui, che passa dalla precisione ritmica alla ricerca dello swing e un po' anche della dolcezza del jazz.
E questo era Brahms, uno dei 18 valzer per coro in questo arrangiamento, in questa versione orchestrale, un disco recente del 2013. E Nicola Cattò, vorrei andare con te a capire la sua, come dire, esperienza con altre orchestre molto importanti, anche con direzioni di lungo corso, penso al Gewandhaus, in questo caso era proprio l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, altre esperienze che poi hanno segnato anche sicuramente in questi 45 anni di attività il lavoro con il Teatro alla Scala di Milano.
Sì, prima una piccola parentesi, sì? Rispondendo ad Agnese Ferrara, non so se lui balli, però nel libro si rivela che da giovane suonava la batteria in un complessino.
Questo ci mancava.
È un lato
un
po' misterioso, ignoto del maestro Shai. Quanto alla domanda di Barbara, sì, certo, Shai ha avuto sempre storie molto lunghe, molto monogame, molto fedeli con le grandi orchestre mitteleuropee, cioè la RSO Berlino, con Serge Bau, forse quella la storia più importante, più lunga, quasi due decenni, e il Gewandhaus di Lipsia, senza dimenticare il ruolo da lui giocato non, se non nella creazione, nella affermazione dell'Orchestra Verdi, che adesso si chiama Orchestra Sinfonica di Milano, che davvero forse all'inizio, fra gli imbarazzi della Scala e una certa ingiustificata rivalità, ha dotato Milano di un'orchestra sinfonica che non era presente, perché ovviamente la parte sinfonica della Scala è limitata dall'attività d'opera e di balletto. E con queste grandi orchestre Chailly è sempre stato attento, diciamo soprattutto con Amsterdam e Lipsia, a mantenere le loro caratteristiche timbriche, psicologiche, la loro tradizione, per dirla in una parola, aggiungendo l'impeto di un musicista giovane, quale era soprattutto ai tempi di Amsterdam, e un'apertura musicale incredibile. Per dire, il primo concerto da lui tenuto ad Amsterdam come direttore musicale fu tutto all'insegna di musica italiana del Novecento, Bussotti, Maderna, Berio, come dire, una forte impronta di personalità propria, ma nel rispetto della tradizione delle orchestre, e con tutte queste, soprattutto con Amsterdam, c'è una discografia immensa che lo testimonia. E su questi autori, Mahler prima di tutti, Chailly non ha mai cessato di ritornare.
Siamo in chiusura, un'ultima battuta ad Agnese Ferraro per sottolineare ancora questo rapporto di musicista che trascorre la sua esperienza e il suo rapporto con Riccardo Chailly seduta di fronte a lui. Ultime battute, Agnese.
Intanto una piccola cosa che ho notato è che con il maestro ci siamo rincorsi, perché io ho vissuto e studiato a lungo a Berlino, e la cosa simpatica è che sono entrata all'Orchestra della DSO, la Deutsche Sinfonieorchester, la vecchia che fu orchestra della radio di Berlino, quando il maestro aveva lasciato il testimone a Kent Nagano, e poi ci siamo ritrovati in Scala. Quindi questo è un passaggio, credo, simpatico del rincorrersi tra le varie capitali d'Europa. E poi mi piace comunque l'idea di avere un direttore che tiene molto anche al repertorio tardo romantico tedesco, e essendo io appunto di formazione musicale tedesca, sono felice di suonare Mahler così spesso come stiamo facendo ultimamente con il maestro.
Bene, allora insomma, abbiamo tratteggiato questo, il personaggio nel suo lato umano, nel suo lato invece puramente lavorativo, diciamo. Sono 45 anni di attività che abbiamo capito molto interessante, sempre molto vivace, e dunque insomma abbiamo festeggiato anche noi questo compleanno, abbiamo spento queste 70 candeline insieme a Riccardo Chailly, e insomma grazie ad Agnese Ferraro di essere stata con noi portando la tua esperienza personale.
Grazie a voi di avermi invitata e tanti auguri al maestro a questo punto.
E naturalmente grazie a Nicola Cattò per aver messo al nostro servizio le sue conoscenze. Grazie Nicola.
È un piacere risentirti.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.